Radio Tube Social Network.
Secondo il Guardian, la famiglia Kardashian in media può chiedere per un post sui loro profili social, un post $500,000. Proviamo a calarlo nella vita quotidiana. Questo significa che mamma Kardashian si alza la mattina, apre la mail e c'è una richiesta. Buongiorno, siamo una società di cappellini. Vorremmo darle $500,000 per promuovere il cappellino. E c'è un altro che è arrivato. A quel punto che fa mamma Kardashian? Apre la porta della stanza e picchia un urlo. Kim, devi fare il post. È $500,000 che è arrivato. Mamma, non ci voglio, sono al telefono. Kim, e fai il post. Kim Kardashian, che ha 100+ milioni di follower, scende giù, infila la ciabatta, si dà una sistematina, piazza la foto col cappellino e incassa mezza zucca.
Allora, questa era la visione di Marco Montemagno, super guru della rete, di come funzionano gli influencer. Adesso non so se è esattamente così, però mi piace l'idea del Kim, vieni giù, fai la foto col cappellino, insomma, più o meno. Adesso,
sì, più o meno,
più
diciamo.
Più o meno. Allora, gli influencer, quanti dubbi, personaggi che hanno moltissimo seguito in rete, soprattutto su Instagram, direi, giorni nostri, che hanno veramente milioni e milioni di follower e che si prestano a utilizzare la loro capacità di influire anche per brand, prodotti, marche. Ma io voglio capire qualcosa di più e poi con Gianni cercherò di capire anche se si usano in musica, perché appunto avendo accanto a me Gianni Sibilla di Rock All come co-conduttore d'eccezione, oggi capiamo questo fenomeno. Allora, torna a Radio Tube Vincenzo Cosenza, che è responsabile marketing di Basul. Ciao Vincenzo.
Ciao Marta,
tanto l'ho pronunciato giusto, Basul?
Basul è giusto, perfetto.
Mi piace, perché si scrive Buzzole, però non si legge Buzzole.
Esatto.
Perché è carino, scritto in italiano. Allora, Vincenzo, ma funziona così? Scendi Kim che facciamo una foto? No, non proprio. Questa era una semplificazione divertente di Marco Montemagno. Ma come funziona questo influencer marketing?
Sì, quella era una semplificazione. Nella realtà dei fatti, diciamo che abbiamo scenari diversi. C'è il piccolo influencer che magari fa di tutto, si adopera con la propria attrezzatura per cercare il modo di raccogliere attorno a sé un audience più ampia possibile. C'è chi invece ormai è diventato un professionista e quindi attorno a sé raccoglie altre figure molto spesso in grado di creare il post perfetto, quindi si va dallo stylist al fotografo e poi quindi tutto una truppa, uno staff che lavora alla produzione, dunque un business vero e proprio.
Vincenzo, ma piccolo, cioè mi dai un'idea di ordine di grandezza?
Ma diciamo i piccoli sono influencer che magari hanno sotto i 15.000 follower, sotto i 5.000 follower.
Io ce ne ho un 4.000, non influenzo nessuno su Instagram.
In realtà oggi c'è una nuova rinascita, diciamo, un'attenzione maggiore proprio verso questi che vengono chiamati micro influencer, proprio perché i grandi, diciamo così, stanno diventando dei veri e propri media e quindi l'attenzione attorno a loro è sempre più bassa.
Cioè una come la Ferragni sai che ti sta facendo pubblicità e quindi sei come davanti a uno spot, invece magari uno più piccolo ti fidi di più?
Sì, esattamente così, anche perché poi il prodotto in mano alla Ferragni potrebbe scomparire, ecco, potrebbe rimanere meno impresso nella memoria delle persone, mentre diciamo, i piccoli riescono a rendere più affezionate le audience che hanno e che appunto stabilire con loro un rapporto di fiducia. Queste audience sono anche molto più attente.
Gianni, ho citato la Ferragni che ha, mi pare, un marito musicista, mi sembra forse averlo sentito.
O forse un marito influencer.
O forse un marito influencer o entrambi. Gianni, in musica si usa? In America tantissimo.
Sì, però dipende anche molto dai generi. Ci sono alcuni generi in cui l'idea che il musicista e l'artista sia anche un testimone di qualcosa è accettato. Io mi ricordo, ma parliamo di 30 anni fa, di essere andato a vedere un concerto di Public Enemy di Run DMC. Il pomeriggio sono andato a un firmacopia di Run DMC che mi davano la cartolina con il marchio delle scarpe. Parliamo di 30 anni fa.
Certo, certo.
Su altri generi di musica è molto più complicato, perché il problema vero rimane quello dell'autorevolezza e della credibilità. Se tu fai l'influencer e vendi un prodotto, però fai un disco brutto, La prima cosa che ti dicono è: sì, però passi tempo a fare
hai perso tempo.
Sì.
Ma questo
succedeva già prima dei social media, succedeva anche
mentre magari nell'hip hop, nel rap, è previsto che una persona abbia anche un certo look.
Oggi c'è la consapevolezza che l'artista monetizza il suo essere tale, non soltanto vendendo dischi, non soltanto vendendo biglietti, ma anche facendo altre cose. Però credo che per un artista musicista sia molto diverso fare l'influencer e il testimonial, diciamolo alla vecchia maniera, rispetto ad un attore.
Allora, Manuel da Valenza ci scrive: mamma mia che invidia, sono riusciti a creare un lavoro che non è un lavoro. Effettivamente ogni tanto anche a me viene quell'idea lì, eh?
No, è un lavoro, ragazzi. Allora, è un lavoro, e come se è un lavoro. Lo diceva anche Vincenzo, queste persone hanno uno staff dietro che crea contenuti in maniera iper professionale, come può essere un contenuto di un sito, di una televisione, di una radio. Il meccanismo non è tanto diverso.
Vincenzo, si pongono tanti problemi, ad esempio però i genitori, le famiglie, perché di fronte ai ragazzi che hanno in mano Instagram e che seguono i loro beniamini, insomma, bisogna capire dove c'è la pubblicità, dove non c'è la pubblicità. Voi che prendete gli influencer dall'altro lato, cioè conoscete bene come funziona il meccanismo, c'è un modo non per difendersi ma per essere informati e per informare i ragazzi?
Beh, sì, oggi c'è un modo previsto in parte da una normativa ma anche da una digital chart dello IAP, che è l'istituto di autodisciplina pubblicitaria, e che appunto noi come Basul sosteniamo, che consiglia agli influencer e quindi ai brand di scrivere chiaramente sul post che appunto il post è sponsorizzato, è sollecitato da un'azienda, utilizzando degli hashtag, per esempio l'hashtag AD o ADV o sponsorizzato, insomma qualunque modo per rendere evidente che c'è un supporto, una sponsorizzazione da parte di un'azienda, e questo dovrebbe essere visibile appunto nella descrizione della foto e non sepolto magari dopo 10 righe di testo.
Ecco. Ti faccio un'ultima domanda, Vincenzo. Io che sono una grande appassionata di Instagram, di queste cose, degli account fashion, del make-up, insomma tutta roba molto profonda, non mi piacciono però gli influencer che fanno solo pubblicità, cioè ci deve essere qualcosa insieme.
Sì, infatti adesso oggi si parla molto di un ritorno, diciamo, alla creatività, e quindi più che il concetto di influencer si parla molto di creator, soprattutto all'estero, cioè si cerca una persona che non si limiti semplicemente a rilanciare un messaggio, ma che attorno ad esso con della creatività costruisca, personalizzi in qualche modo il messaggio. Quindi sempre più le aziende ci chiedono delle persone creative in grado di come dire, personalizzare quel messaggio lì. Quindi i più bravi, diciamo, lo fanno e magari tendono anche a limitare la quantità di pubblicità all'interno dei post. Per esempio molti, almeno i migliori, tendono a limitare ad un 30% dei post l'uso di sponsorizzazione.
Questa mi sembra una cosa ottima, non so, anche perché così io sono attratta dal contenuto, e sì, ci saranno dei contenuti sponsorizzati, ma non mi trovo da... Io lo chiamo carosello, non mi trovo davanti al carosello, che non è la carosello di cui parlavamo prima, perché altrimenti non trovo proprio nessun interesse.
Ti faccio una domanda, ma gli influencer fanno una verifica di compatibilità sui prodotti, sulle comunicazioni che fanno? Voglio dire, chiaramente voi fate una selezione, fate un match tra il prodotto dell'azienda e l'influencer, ma l'influencer poi effettivamente verifica la compatibilità di quello che promuove con il suo racconto, con il suo profilo?
Beh, lo verifica, insomma, dovrebbe verificarlo prima. In realtà un'azienda come la nostra se ne accerta prima, nel senso che verifica la cosiddetta brand affinity, cioè il grado di affinità proprio non solo del prodotto in sé, ma proprio dei valori dell'azienda con i valori dell'influencer, per far sì che appunto entrambi ne traggano beneficio in qualche modo.
Grazie, grazie Vincenzo Cosenza, responsabile marketing di Basul. Grazie per essere stato con noi, e poi è sempre prezioso scoprire questi che sono i fenomeni di oggi, magari sono anche delle istruzioni per l'uso per i genitori di ragazzi, di adolescenti, visto che è tutto un mondo nuovo. Grazie Vincenzo.
Sempre un piacere, grazie, ciao.
Noi ci ritroviamo tra poco, traffico, e poi parleremo di un argomento al quale tengo moltissimo, tra poco.